Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Eccoci qua, allora, nuova puntata di Messico e bufale e questa puntata sarà arricchita, si fa per dire, da due filoni principali, quello inevitabilmente contrassegnato da tutto quanto gira intorno a notizie o false notizie o manipolazioni di notizie collegate con la pandemia da coronavirus, e l'altro quanto circola anche da noi, cosa apparentemente così strana se vogliamo, ma spiegabilissima, e ci arriveremo, e tutto quanto gira intorno invece all'elezione americana presidenziale. E con in ambo i casi alcuni tratti di surrealità, così, vabbè, che diciamo che chi decide di diventare osservatore di fatti e misfatti del web ormai non si sorprende più, ma diciamo, come si dice proverbialmente, non si finisce mai di stupirsi. E cominciamo proprio con alcune cosette riguardanti la pandemia. In particolare continua la moda dei video dati negli ospedali. Attenzione però, rigorosamente in aree e reparti ovviamente non coinvolti direttamente nella gestione di malati Covid, per il semplice motivo che l'ingresso in tali reparti è strettissimamente inibito a chiunque non sia operatore sanitario del reparto specifico. E che cosa fanno dei simpatici personaggi che girano questi video? Vanno a fare un giro a caso in un reparto a caso, in un'area a caso, e verificando che non vi è traccia di malati intubati o di personale sanitario bardato di tutto punto di strumenti di prevenzione individuale, camici, maschere e quant'altro, concludono che è tutto finto, che non, in realtà gli ospedali non sono invasi di malati Covid, che non c'è nulla, che è tutto finto, a parte che manca la pistola fumante, ovvero manca il mandante. Però vabbè, l'ultimo caso individuato è un video girato a Napoli alla Clinica Universitaria Federico II, senza commenti, senza pagine di giornale che documentano il giorno della ripresa, come ormai in modo standardizzato fanno questi scopritori di verità nascoste, tra virgolette. E che cosa c'è? C'è che non c'è alcun commento, proprio nessuna parola, né scritta né parlata. C'è soltanto un giro per corridoi vuoti, però con un particolare illuminante. C'è una targa su una porta di questo video girato alla Federico II, dove si legge area trapianti. Ora, puoi non essere un medico, puoi non essere un addetto ai lavori, puoi non essere un infermiere, con tutto il rispetto per tutte queste categorie, sia chiaro. Ma tu che vai a fare il turista dentro un reparto ospedaliero, ma non ti viene in mente che così, per incidente, ma non potrebbe essere che in un reparto, in un'area trapianti, non è possibile trovare malati altamente infettivi come i malati Covid? E che un'area trapianti sicuramente non può essere utilizzata come area di terapia intensiva? E sicuramente non si può entrare così, semplicemente aprendo una porta qualsiasi dentro un reparto Covid ad alto livello di sicurezza? Ma questi eroi della scoperta dei segreti di Stato, ma cosa pensano quando progettano queste eroiche imprese? Sempre in tema Covid, abbiamo altre perle, diciamo. Vi ricordate quando tutta l'alternanza che c'è stata, diciamo, rivelazioni, tra virgolette, dove si è detto un po' di tutto per tutto quanto veniva l'azione della diffusione del SARS-CoV-2, detto anche Covid, detto anche coronavirus, tutto quanto veniva sistematicamente. Allora, distanziamento, no, il distanziamento non si deve fare. Mascherina, la mascherina non si deve mettere perché fa aumentare i livelli di anidride carbonica nel sangue e si può morire. Sciocchezza gigantesca. Ovviamente. No, ovviamente per il semplice fatto che tutto il personale sanitario, sia chirurghi, sia infermieri, sia medici di corsia, che portano nei reparti Covid mascherina e ben altro, dovrebbero praticamente morire come mosche per il solo fatto di indossare la mascherina. Così, detta molto banalmente, eh? Comunque, riprendiamo il ciclo delle... Scusate la digressione, riprendiamo il ciclo della, alternanza, della sequenza di, non notizie e di allarmi che sono stati lanciati. Gli allarmi quindi contro le mascherine, contro il distanziamento, contro, e naturalmente contro la prospettiva del vaccino, perché serve solo a far guadagnare le solite grandi case farmaceutiche, contrapposto, fra l'altro, con una terapia. Ora, il vaccino... Puoi pensare tutto quello che vuoi, ma il vaccino prevenzione non è una terapia. La terapia si fa con chi è già malato. Il vaccino evita che ti ammali. Molto semplicemente, no? Quindi, che cosa succede? C'è una cadenziatura di ondate vere e proprie, anche molto cronologicamente distribuite, che avevano tutte un tratto comune: combattere sistematicamente e mettere, instillare il dubbio nell'utente medio dei social che tutto quanto fosse prevenzione fosse sbagliato. Ora, adesso siamo arrivati all'ulteriore evoluzione, all'ulteriore gradino di questo. L'ulteriore gradino è la diffusione di post vari su un vaccino in particolare che, guarda caso, sembra essere quello più promettente sia come rapidità di ingresso nella distribuzione di massa, dopo aver passato chiaramente tutti i passaggi che devono necessariamente e doverosamente tutti i tipi di farmaci e in particolare i vaccini. E che succede? Succede che viene diffuso sui social e su siti specializzati in quest'opera di disinformazione un video intitolato "Tutto quello che non vi dicono sul vaccino di Pfizer". Non sui vaccini, ma sul vaccino di Pfizer. Simpatica la cosa che si prende come obiettivo proprio quello che molto probabilmente sarà il primo a essere distribuito, autorizzato e distribuito. Ed è anche il più promettente quanto a percentuale di efficacia. Ora, questo video contiene alcuni argomenti. Andiamo a vederli uno per uno. Il vaccino non funzionerà su chi è immunodepresso e in caso di comorbidità, cioè di presenza di altre patologie. C'è un problema, c'è un grosso difetto di questa obiezione. Il vaccino serve, anzitutto non serve a chi è immunodepresso perché non stimola una risposta immunitaria che l'immunodepresso non è comunque in grado di sviluppare. L'unica arma a disposizione dell'immunodepresso è la prevenzione del contatto dell'infezione, quindi, e l'immunità di gregge, soprattutto. Immunità di gregge che è anche questo il punto graziosamente ignorato da questo tipo di obiezione che ho appena riportato. Perché? Perché l'immunità di gregge è quella cosa che aumenta esponenzialmente il grado di efficacia su una popolazione, perché un vaccino non si misura quanto è efficace su un singolo individuo, ma su su una popolazione. E questo è il vero punto vincente di una campagna vaccinale più capillare possibile, contro qualsiasi patologia, ben inteso. Poi c'è anche un'altra obiezione, è quello che fa molta presa, purtroppo, sulle zone ovviamente non particolarmente preparate, in quanto non addette ai lavori e non formate, perché semplicemente nella vita fanno altro e sono purtroppo esposte alla disinformazione. L'affermazione in questione è che, dato che il vaccino Pfizer ha necessità di essere conservato a bassissime temperature, andrà a male e sarà tutto inutile. Anche qui va considerato che non ci sono vaccini che possono allegramente essere trasportati a temperatura ambiente. C'è bisogno di organizzare una catena del freddo di distribuzione. E su questo, quello che non dicono questi spargitori di dubbi, su questo naturalmente Pfizer, ma anche tutti gli altri grandi produttori di vaccini si stanno ampiamente organizzando, costruendo una catena di distribuzione adeguatamente organizzata. È ovvio. E poi un po' come dire che il pesce surgelato è pericoloso perché non so se c'è un'adeguata catena del freddo. Sì, ma il surgelato mica te lo mangi appena tolto dalla cella frigorifera, no? Ecco. Ovviamente questo serve anche a rispondere la più disarmante delle obiezioni contro il vaccino Pfizer e un po' contro tutti i vaccini, in fondo. Il fatto che questo vaccino abbia un decadimento estremamente rapido se è interrotta la catena del freddo. Ragazzi, pensiamo a cose un po' più serie, però, insomma, nel senso che non si può dubitare di tutto, è assurdo, è veramente assurdo, nel senso che una conservazione corretta, un trasporto corretto e una logistica corretta sono l'ABC di una distribuzione di massa di un farmaco comunque altamente deperibile. Però, signori, ecco, vale l'esempio del surgelato alimentare. Lasciamo perdere, no? Mi sembra veramente di dover spiegare l'ovvio certe volte, però purtroppo questa roba viene considerata, viene presa in considerazione a volte. Dobbiamo dirci anche l'ovvio, ecco, tutto qui. Per ulteriore chiarimento e tranquillità dell'ascoltatore, comunque preoccupato, sarà il caso di riportare il dato che l'Unione Europea e altri enti nazionali e sovranazionali, tra cui la Fondazione Bill Gates, si prenderanno il carico delle spese logistiche del vaccino Pfizer per la distribuzione accurata e sicura. Questo, diciamo che già dovrebbe tacitare alcune ansie e perplessità, altrimenti diciamo anche condivisibili. Avete sentito, immagino anche voi, quella storia dei voti conferiti alle elezioni presidenziali americane da persone decedute. E è una cosa che è stata messa in giro dai sostenitori di Trump e sarebbe una delle principali basi della campagna tendente alla non validazione del risultato che, come è noto, ha visto vincitore Joe Biden, e che è però fondata su un piccolo giochetto che è presto svelato. Basta sapere che negli Stati Uniti per votare alle presidenziali ci si registra in anticipo. Non è come in Italia che i registri degli elettori aventi diritto sono precostituiti in base agli elenchi dei residenti forniti alle anagrafi comunali. Negli Stati Uniti, in ogni contea, diciamo, equivalgono un po' alle nostre province, grosso modo. Ci si registra per poter votare alle presidenziali ed è storicamente la ragione per cui c'è una bassissima affluenza, almeno una delle ragioni, per cui c'è una bassissima affluenza elettorale alle presidenziali americane. Sì, questo poi si presta ad altre considerazioni, ma qui restiamo sull'argomento bufale. L'argomento bufale in questo caso si svolge nel seguente modo. In pratica, ecco, cosa fanno anzi i loro, ma anche i nostri in fondo, bufalari locali. Dicono, in base alla consultazione veloce dei registri degli elettori, appunto registrati, scusate la ripetizione, che negli Stati Uniti hanno votato molti che in base alla data di nascita dovrebbero essere defunti da parecchi anni. Ci sono date di nascita del 1830, diciamo, per esempio. Come si spiega? Si spiega con la possibilità data dalla legge americana per persone che richiedano una particolare tutela perché oggetto di stalkeraggio o perché oggetto di persecuzione personale a qualsiasi titolo. Mi viene in mente testimoni sotto copertura, sotto protezione in un processo, o comunque persone interessate a tutelare la segretezza della propria posizione geografica al momento del voto. La legge americana gli dà appunto la facoltà di dichiarare una data di nascita del secolo precedente a quello di nascita effettivo. E quindi risulta che persone dall'età calcolata di 170-200 anni avrebbero votato. Ovviamente queste persone sono reali, sono persone che hanno non 170 o 200 anni, ma hanno un'età molto più compatibile con la realtà. E semplicemente hanno voluto votare, ma tutelando la propria privacy. E quindi diciamo che questo argomento è un po' risibile. Purtroppo, malgrado la legge elettorale, immagino negli Stati Uniti sia piuttosto più conosciuta che non da noi, la legge americana, intendo. Purtroppo c'è chi ci crede, magari forse solo perché ci vuole credere, però succede che qualcuno se la beve e così Questa cosa che viene rilanciata specialmente dal gruppo di supporto a Donald Trump, che si chiama gruppo QAnon, scritto con la Q di quadro, e che è una specie di, possiamo dire, di analogo del gruppo La Bestia, che è un gruppo di informatici, non sono delle persone cattive, semplicemente, ecco. Non sono dei criminali incalliti, particolarmente feroci, ma sono un gruppo di informatici e che giocano a favore della Lega, diffondendo e manipolando un po' l'informazione sul web. E lo stesso fa questo gruppo che si chiama QAnon, che ha ramificazioni internazionali. Infatti, guarda caso, poi queste bufale made in USA, negli Stati Uniti, arrivano poi anche da noi. Chissà perché. Forse c'è qualcuno un po' ramificato, un po' collegato con questo gruppo così un po' oscuro di diffusori di bufale. È probabile, no? Esistono anche innumerevoli prove, ormai assodate e archiviate, di varie bufale confezionate da questo gruppo, anzi QAnon, per dirla in maniera più comprensibile ai non anglosassoni, e di bufale, dicevo, confezionate a colpi di foto prese da altri eventi in altri anni e spacciate come manifestazioni di sostegno a Trump, sia in campagna elettorale del 2016, sia come proteste contro gli asseriti brogli dei democratici nelle elezioni di quest'anno, appunto. E vabbè, diciamo che è roba di cui dovremmo conservare il ricordo, perché è giusto conservare memoria storica anche di questi fenomeni più deteriori di manipolazione vera e propria, ma diciamo che potremmo auspicare quantomeno che il livello, venendo meno Trump, forse il trumpismo e gli effetti che questo gruppo di potere ha in realtà un po' ovunque nel mondo e qualcosa anche da noi, direi, si può auspicare, dicevo, che con la sconfitta di Trump, questo sia soltanto un brutto ricordo. E con questo vi saluto e vi rimando alle prossime bufale. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.